O cosa, come vi suona questo discorso? Per me è veramente un problema di coscienza. Mi interesserebbe sentire un paio di voci. Ripeto, non importa nulla che sia l'Archia di Ferlar, se non lo fa nessun altro lo facciamo noi, perché non lo fa nessun altro. Secondo me, correggetemi se non è vero, il modo in cui gli antroposofi, con tutto il rispetto, io rispetto tutti quanti, non è che, però l'impressione per me chiara è che è stato coltivato troppo all'interno con uno spirito settario, non è stato reso accessibile a tutti. Adesso hanno messo fuori, in concorrenza alla nostra scienza dello spirito, una introduzione all'antroposofia con un sacco di testi, beh, la conosco in tedesco questa edizione, con un sacco di testi che valgono soltanto per chi ha studiato l'antroposofia già da 40 anni e la chiamano introduzione all'antroposofia, no, non è pane per gli esseri umani comuni. No, c'eri tu all'inizio?
All'inizio.
Noi abbiamo
3 anni fa.
Io ho spolopiato sul Vangelo di Giovanni parola per parola, cominciando dall'inizio.
Per sei giorni
abbiamo 7.
Sette. Il primo seminario è stato di 6 giorni.
Sette.
Comunque sui primi versetti del prologo ci siamo stati 3-4 volte.
Il prologo ci ha occupato 3-4 giorni interi.
Però se gli interessa lì c'è il fascicolo.
Se gli interessa c'è il fascicolo.
Scusa. C'è il fascicolo del lavoro fatto.
C'è qualcuno che vuol dire, non più di 2-3 minuti, ma una parola su questo quesito che io vi ho messo lì come una cosa che... Come la mettiamo questa scienza dello spirito? Un po' questa è la domanda.
Scusami, questa realtà che dicevi, ti riferivi soltanto al nostro paese, oltre che alla Germania?
No, vale in genere.
Ma in Francia, in Olanda, adesso voglio sapere.
Vale in genere.
È un po' tutto...
C'è una resistenza incredibile.
Nella cultura
da parte del, pensa che sai il tuo librino, quello lì, il pensiero, che è fino,
sì.
No? Provi ad, io dico, sono poche pagine, si riuscirà, ma è così difficile.
Sì, sono una prova.
Allora, per le persone, per esempio, noi cerchiamo di dare i tuoi libri perché è una porta un pochino meno difficoltosa di leggere direttamente Steiner. Trovano difficili i tuoi libri. Vabbè, io dico nell'esperienza mia,
tanti rifiutano perché vedono che c'è un cammino spirituale. Cioè, come si parla di spirito, lo rifiutano.
Com'è?
Questi libri per forza bisogna pensare. E la gente non vuole pensare.
E allora bisogna riunirsi in piccoli gruppi.
Ecco, questo significa.
Una volta alla settimana in piccoli gruppi.
Io penso che
allora chi all'inizio non c'era, poi dopo un paio di settimane, un paio di mesi, sente dire: ah, ma sono contento.
Questa è la cosa.
Provo anch'io, vengo anch'io una volta e si tira dentro e poi.
Questa è la cosa che funziona.
Il contagio.
Questa è la cosa che funziona.
Contagio.
Piccoli gruppi. Lì vive la scienza dello spirito.
Un po' più forte.
Oggi?
La conosco stasera, ho letto qualcosa, fare il libro del perdono.
Ilaria.
Chiami Ilaria.
Il libro del perdono.
No, non sento.
È Prokofiev è quello, Piccola differenza.
Sì, detto che lei non lo sa, ma
non fa niente.
Allora io personalmente seguo Kai non so quanto anni. 10 anni fa veni conoscenza dei libri di Steiner, non li comprese affatto, però li lasciai lì. Nel tempo sono maturata io dentro e ripresi i libri di Steiner e li riconosco, come adesso spero che li conoscessi i libri. Io penso che sia anche, oltre che una spiegazione, anche un, cioè uno legge qualcosa e lo tocca dentro e abbiamo anche il tempo per digerire. Per le persone ci vuole tanto tempo, a me per esempio sono di 10 anni per comprendere piccoli concetti. Oggi quando lei parla la comprendo con il mio cuore e la comprendo con la mia testa, però ci è voluta la maturazione. Ecco, questo volevo dire, che alle volte sì, le spiegazioni vanno bene, si può anche documentarsi, però ognuno deve fare un lavoro personale.
Un'altra cosa, non è la prima volta che mi sento dire che sono impaziente, perché è vero. Sì, ma è implicitamente, certo, è questo, è vero. Bisogna dare alle persone il tempo di cui hanno bisogno. Però per non perdere colpi bisogna anche non andare all'estremo opposto, da non proporre nulla. È sempre una questione di equilibrio, giusto equilibrio.
Più è facile, più è appetibile per tutti.
Sì, però non è la cosa che ti fa andare avanti. No, ma non è vero che più è facile e più appetibile per tutti. Non è vero.
Ma poi non si può rendere facile una cosa che la sua natura non lo è.
Ma
anche un'altra cosa,
e non vai
la reincarnazione blocca, quindi bisogna trovare categorie mentali per sminuzzarla, per renderla accessibile.
Io ho fatto leggere Arrivederci alla prossima vita, sono rimasti come se si fossero spaventati,
va bene.
No, la conosco.
Siamo arrivati a metà del versetto 11, dove dice adesso all'improvviso: io non sono più nel mondo, dice la prima parte, e loro sono nel mondo, io vengo verso di te, e ora che ritorna, diciamo, si ridiventa spirituale, ridiventa non più percepibile sensibilmente, dice Padre Santo, Pater Agie, Agios. Il mondo della natura è la somma del sacro, perché non c'è null'altro di santificabile se non il mondo della natura. Oltre al mondo della natura non si può santificare nulla, perché trasformare ogni percezione in concetto significa rendere sacra e santa, come frammento dello spirito umano, quindi religiosa, ogni percezione. Trasformare ogni pesantezza dell'egoismo in leggerezza dell'amore, in generosità dell'amore, è un santificare il mondo dalla parte della moralità. In che modo è sacro il mondo del Padre? Perché è la totalità delle condizioni per sacralizzare l'essere umano. L'essere umano può diventare tanto sacro quanto materiale ha da rendere sacro. E il materiale che ha da rendere sacro è il mondo del Padre. Quindi il mondo del Padre è il mondo lavorando nel quale, pensando e amando, l'essere umano diventa sempre più sacro, sempre più divino nel suo spirito. Che cosa è profano allora? L'omissione. L'omissione è un omettere di sacralizzare, di rendere spirito, puro spirito, di rendere divino l'essere umano. Quindi profano è l'essere umano in quanto è meno di quanto potrebbe essere come spirito. Lo spirito è sacro, più sacro dello spirito non esiste. Dio, il divino, è spirito. Quindi sacro è ciò che si trasforma in spirito, profano è ciò che resta estrinseco, esterno, refrattario allo spirito. Per omissione, perché nulla è per natura esterno allo spirito, resta esterno allo spirito per omissione di sacralizzazione.
Cioè,
un'altra domanda: dove trova l'essere umano il divino?
Dappertutto.
Com'è?
Dappertutto, nel mondo.
Non soltanto dappertutto, solo nel mondo della materia.
Solo nel mondo della materia.
Nel puro spirito, nel cosiddetto puro spirito, non c'è nulla di divino, perché non c'è nulla di reale. Nel cosiddetto puro spirito c'è pura non sacralità, perché non c'è nulla di reale. Reale è soltanto ciò che l'uomo trasforma da percezione in concetto, da egoismo in amore. Quindi il cosiddetto puro spirito è una profanazione dello spirito umano, perché fa astrazioni e esce dalla realtà dello spirito.
Il paradosso si dovrebbe da dire il materialismo, quindi è puro spirito. C'è una concezione del mondo, perché è una funzione. Cioè, come paradosso, quindi, il materialismo come concezione del mondo.
Sì, intendi dire è puro non spirito.
Sì, nel senso che stai dicendo te, è puro, astrazione, è pura sì, astrazione.
Quindi è puro non spirito. Quindi il materialismo è la profanazione assoluta dello spirito umano, perché svuota lo spirito umano di ogni contenuto. Perché il contenuto dello spirito lo si ha soltanto dove c'è la percezione da trasformare in concetto. Quindi lo spirito umano diventa sacro soltanto confrontandosi con la percezione, trasformandola in concetto. Diventa sacro soltanto confrontandosi con l'egoismo, che viviamo soltanto nel mondo incarnato, trasformandolo in amore. Quando l'essere umano cerca il puro spirito, al di là del mondo della percezione, al di là delle pesantezze dell'egoismo, vanifica, rende profano tutto il suo essere, perché non ha più nulla di reale. Se mi permettete di dirlo in un modo un po' più forte, però verace, la maggior parte della religione tradizionale è puro autogodimento animico, nulla di realtà dello spirito.
Qualche cosa del cristianesimo.
Allora, se io volessi essere remissivo, certo ti direi sì sì, in fondo hai ragione. Un altro modo di rispondere è di dire, è di essere un pochino, come dire, verace fino in fondo. Allora dovrei, come dire, concedere all'altro la forza di accettare il contraccolpo che gli dice: queste scritture di cui tu parli le hai avute veramente o si è avuto un fantoma delle scritture? Com'è?
Quando si tira fuori il discorso del fantoma si entra in una dimensione filosofica che poi è Steiner che in qualche modo ci ha permesso di comprendere.
Perché no, lascia perdere la, il fantoma. Voglio dire, tu dici le scritture cristiane, no? Sì.
Nuovo.
Sì. 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 Quello che voglio dire è il cristianesimo tradizionale, però stiamo parlando un po' per sintesi, quindi le affermazioni che faccio, siccome non ci metto una mezz'ora per qualificare, eccetera, sono un pochino assolute, capito? Questo va messo in conto. Il Cristo finora, in fondo, non c'erano i presupposti per averlo. È stato capito come colui, finora, che ha portato la dottrina o migliore su Dio, ma che nel Figlio si manifesti una dimensione del tutto nuova del divino, non c'erano i presupposti dello Spirito per capirlo. Quindi siamo agli inizi. Il ritorno del Cristo a livello spirituale è l'inizio di una comprensione della realtà del Cristo. Finora c'era soltanto la fede nel Cristo, e l'adesione del cuore del bambino. Il bambino ce l'ha o non ce l'ha la realtà dell'umano?
Ce l'ha, sì.
L'essenza dell'umano è pensare autonomamente e rendere, essere responsabili delle proprie azioni. Il bambino non può né l'uno né l'altro, però potenzialmente ce l'ha. Allora io direi, per necessità evolutive, il cristianesimo finora poteva avere il Cristo tanto quanto il bambino piccolo ha l'umano, potenzialmente. Se noi scambiamo avere qualcosa potenzialmente con l'averlo a livello di attuazione di questa potenzialità, non distinguiamo più tra potenza e attuazione.
Oltretutto tu hai sempre detto che fino per l'umanità bambina il cristianesimo tradizionale come è andato andava benissimo, solo che non, però a un certo punto
non poteva essere altrimenti.
Non poteva, per cui praticamente quello che ha detto lui l'hai sempre condiviso anche tu nelle tue affermazioni, no? Solo che però a un certo punto, come il bambino cresce, anche l'umanità è cresciuta e allora ci vuole un passo in avanti. Ma quello che ha tramandato è andato bene.
In altre parole, la domanda è: il rapporto dell'anima col Cristo, che c'è stato senz'altro, lo chiamiamo cristianesimo della fede, il rapporto dell'anima col Cristo, paragonato col rapporto dello spirito umano col Cristo, è lo stesso?
No.
È un salto qualitativo.
Certo.
Per cui, uno si dice, nella misura in cui sentiamo la responsabilità di affrontare il Cristo a livello della realtà dello spirito, lo spirito è una realtà, allora il rapporto dell'anima col Cristo ci appare così bambino, per quanto necessario nella fase infantile, che diciamo è
cuore di superare
un'autoesperienza dell'anima, ma non è ancora il Cristo. Il Cristo reale ce l'hai quando hai la realtà spirituale. Quando hai il rapporto animico con Cristo, hai l'aspirazione a Cristo, bellissima, e ci deve essere come preparazione. Hai l'anelito al Cristo, hai la tensione verso il Cristo, ma non ancora il Cristo reale. Il Cristo reale è spirito e per averlo devo fare l'esperienza della realtà dello spirito. E nei 2000 anni precorsi non c'erano i presupposti di coscienza, di cammino di coscienza, per fare l'esperienza della realtà dello spirito. Altrimenti non cogliamo passi ben specifici, altrimenti è come se l'evoluzione fosse tutta uguale. Perché se noi mettiamo sullo stesso piano la realtà del Cristo, che siamo chiamati a vivere come realtà del Cristo alla seconda venuta, e la mettiamo sullo stesso piano della realtà del Cristo che eravamo in grado di vivere alla prima venuta, allora non c'è una differenza sostanziale tra la prima e la seconda venuta. E allora smettiamo di parlare di due venute sostanzialmente diverse. Nella prima venuta il Cristo viene vissuto nella realtà dell'anima, nella seconda venuta viene vissuto nella realtà dello spirito. Sono due dimensioni del tutto diverse, perché l'animico è per natura soggettivo e lo spirito è per natura oggettivo. Dove c'è stata nel cristianesimo tradizionale una conoscenza oggettiva della realtà spirituale del Cristo? No,
è stata soggettiva quella di Santo.
No, prendi Francesco d'Assisi, una purezza di amore tale che la conoscenza spirituale, ma neanche l'ha sfiorato. No, quando parliamo così non abbiamo un'idea, neanche il concetto dello spirito. Lo spirito è pensiero puro, solo che il nostro problema è che quando parliamo di pensiero puro pensiamo che sia una cosa così profana, così evanescente, che non è nulla.
È il discorso del Dio inferiore e del Dio superiore.
Sì, però la terminologia va spiegata. Se per nulla viene terminologia. Allora, Padre Santo, Tereson autus, en tuo nome di su. Conservali nel tuo nome, tienili ancorati al tuo nome, e il nome del Padre, l'essenza del Padre è l'aspirazione di tutta la natura a umanizzarsi, e l'essenza dell'uomo è l'aspirazione di tutto l'uomo a cristificarsi. Allora, l'essenza del mondo del Padre, l'essenza della natura è la potenzialità a diventare umano, e l'essenza dell'umano è la potenzialità a cristificarsi. E quindi attraverso la cruna del lago dell'uomo tutta la natura, tutto il mondo del Padre si cristifica e si trasforma in spirito. Allora, il punto di riferimento della natura è l'uomo, le piante, i minerali e gli animali aspirano a essere redenti nell'umano, perché per l'umano si sono sacrificati per secoli e per millenni per farsi da fondamento per l'evoluzione umana, e questa aspirazione di tutta la creazione a umanizzarsi nel pensiero, nella parola e nel cammino umano, è perché la creazione sa, il Padre sa, che attraverso l'uomo entra nel dinamismo dell'uomo, e l'aspirazione dell'uomo è di cristificarsi, di intridersi di forze, di sapienza, del Logos e di amore del Logos. Custodiscili nel mio nome, nel tuo nome che hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. L'unificazione dell'infinita varietà della natura è l'uomo. Nell'uomo la natura diventa una, si unifica. è l'unificazione dell'infinita varietà di tutti gli uomini, è il Logos, il Cristo. Affinché siano uno, come noi siamo uno. Noi sono la natura, il padre e il figlio. Allora, padre e figlio sono uno in quanto percezione e concetto sono uno, devono combaciare, perché il concetto mi dice l'essenza della percezione. Così come il padre e il figlio sono uno, gli esseri umani diventano uno. Come diventano uno? Unificandosi sull'oggettività dello spirito. Ciò che ci unifica non è il soggettivo, che è diverso in ognuno. Ciò che ci unifica è l'oggettivo. L'anima ci diversifica e ci vuole, e ci vuole la varietà. Lo spirito ci unifica e ci vuole, perché ci vuole l'unità. Perché non dice diventando uno terminano di essere molti, non lo dice. Molti si è, perché l'anima c'è già, ci viene data per natura. Quindi la molteplicità c'è già, ce la dà la natura, perché l'anima ci viene data da natura. L'unificazione è conquista della libertà. E perciò parla dell'unificazione come conquista della libertà, ma non dice che si perde la multiformità, la varietà, resta, però si aggiunge l'altra dimensione, e quindi essere umani significa muoversi continuamente tra l'uno e il molteplice. L'infinità degli echi animici del mondo, del vissuto di ognuno esponendosi al mondo, e l'unità dell'oggettività dello spirito che troviamo nel pensiero. E l'amore crea l'unità a livello morale, perché l'amore significa diventare membra gli uni degli altri, significa che l'operare dell'uno favorisce in tutto e per tutto l'evoluzione dell'altro. E dove tutti favoriscono l'evoluzione di tutti, diventiamo uno.
L'organismo. L'organismo.
Come le membra di un organismo. Domani ci ritroviamo alle 9:15 e porteremo a termine tutto il 17° capitolo.